concetto di libertà è che all'essere umano viene detto: la tua vita è nelle tue mani. Il concetto divino di libertà, se mi permettete di mettere alla base del mondo in cui viviamo lo spirito creatore, cosa c'è all'origine di tutto? Non c'è mica bisogno della parola Dio. La parola Dio è diventata così difficile, così fraintesa. Lo spirito creatore. Dicendo spirito creatore, intendo qualcosa di extraumano o qualcosa che sono io? Ero qui a Roma, i primi 4-5 anni li ho fatti in bicicletta, nonostante i sette colli. Poi ho visto che diventavo un pochino più, mi sono fatto regalare da mio fratello una gilera, finché poi la polizia me la facevo, ero un terrorista sulle strade di Roma, di quelli buoni però, me l'hanno portata via. Adesso pensavo alla gilera perché mi veniva in mente una macchina, una moto. Ditemi voi l'origine di una moto, di una macchina. Cosa c'è all'origine di una macchina? Lo spirito creatore. Ma è così logico, è così evidente, è così papale. A Roma lo posso dire che è papale. Se non c'è il pensatore umano, la testa umana che la pensa, cioè una macchina, un'auto, è una struttura di pensieri cristallizzata, resa evidente. Che cos'è un'auto all'origine? Una struttura di pensieri. Pensieri di forma, dei pezzi, di come si vengono, se vengono messi. Se non c'è il pensiero all'inizio, lo spirito creatore, non salta fuori nulla. E questo a livello umano. Però a livello umano noi siamo in grado, ma in un modo così bello, così convincente, così evidente, così pulito, così laico, se proprio non vi va, che non ci sia nulla di clericale, eccetera. Laica la cosa, perciò vi parlo di una macchina, non di un'enciclica papale. Perché lì non si sa se lo spirito veramente era creatore all'origine. Però per una macchina, perché i pensieri di una enciclica, può darsi che c'erano già tutti, li ha soltanto raccolti. Ma una macchina nuova, lo spirito che l'ha creata, deve aver creato pensieri nuovi. Quindi non abbiamo bisogno di essere clericali. Va benissimo che restiamo laici, restiamo nell'elemento umano così come lo viviamo tutti. L'origine di ogni cosa è lo spirito creatore, sempre. E lo spirito creatore, qual è la legge fondamentale dello spirito che crea? La libertà. Questa macchina la fa come vuole lui, decide lui come grossa, quanti cilindri, quanti eccetera eccetera eccetera. Quindi la legge fondamentale, la forza primigenia, il movente, la gioia prorompente dello spirito è sempre la libertà. E allora se noi uomini creiamo tante cose, ed è lo spirito creatore che le crea, con la legge fondamentale dello spirito che è la libertà, una cosa bellissima. Allora diciamo, però non ci sono soltanto le cose che creiamo noi, c'è tutto il mondo già bello creato. E chi l'ha creato? Lo spirito creatore. Qualcuno lo deve aver creato. Come fa la rosa? Visto che è la pianta più perfetta, no? Come fa la rosa a diventare visibile senza che nessuno l'abbia pensata? Che cos'è la rosa in origine? Una pensata? Una bella pensata. La rosa è una struttura di pensiero all'origine, se no, come fa a saltare fuori la rosa? Come fanno i minerali? tutti gli ingredienti del suolo sono uguali per la rosa, per il tulipano, per la primula, per tutti quanti i fiori. Gli elementi del suolo sono uguali per tutti. Come mai gli elementi del suolo nella rosa si formano in modo rosaceo? Essere alla base dei pensieri operanti, dei pensieri viventi. Una struttura di pensiero che ha pensato, voglio creare, voglio fare una pianta con la legge del 5, ne abbiamo parlato tante volte, non c'è mai stata una rosa con 6 o 7 o 4 foglie verdi nel calice, sono sempre 5. All'origine è una struttura di pensiero, sono pensieri. Quindi il mondo in cui noi viviamo, tutti i minerali, tutte le pietre, tutte le piante, tutti gli animali, anche il mondo umano in quanto è già stato creato dallo spirito creatore che crea in libertà. Lo spirito creatore disse, non c'era la luce prima, la luce sia, la luce del sole, ma una cosa straordinaria. E quando non c'era, non c'era. La luce sia e la luce fu. E come l'ha fatto, come ha fatto a pensarlo? L'uomo sia e l'uomo fu. Il maschio prima, Poi era mica tanto sicuro che le cose erano andate bene, allora è venuta anche Eva. E da lì sono cominciati tutti i pasticci, lo sapete. L'origine è sempre il pensiero. L'origine è lo spirito creatore che crea in libertà. È la forza fondamentale della libertà, se la vogliamo prendere nel suo risvolto dell'animo, del vissuto. Nella Bibbia c'è, dopo guardò tutto quello che aveva creato e vide che era bello, bello, e in ebraico tov. Così, no. Significa bello e buono, così come i greci, kalon, kagaton, bello e buono, se ne è accorto dopo. Quindi la forza della libertà sta nel fatto che quello che uno crea nella sua libertà è bello, perché se non fosse bello, se non lo creerebbe. Bene, beato lui, lo spirito creatore che si è creato tutto il mondo che già esiste, ma il mondo che già esiste io non lo posso ricreare. Il linguaggio italiano è bello in questo senso, parla di ricreazione, una gioia, un'esperienza di gioia quando ricrea il mondo. Diciamo che nell'esercizio di ricreare il mondo a livello di pensiero, risalendo ai pensieri, ripensando i pensieri posti alla base del mondo, l'essere umano impara a creare cose nuove, che non c'erano mai state. E allora la domanda della libertà umana è se è possibile che noi creiamo qualcosa, che io possa creare qualcosa in piena libertà, nella gioia di creare qualcosa di bello, che però non sia già stato creato dalla divinità o dallo spirito creatore che è stato all'inizio. Tutto quello che tu sei in questo momento, tutto. La realtà complessissima del tuo corpo, della tua corporeità, la realtà ancora più complessa della tua anima, le simpatie, le antipatie, le emozioni, tutto il vissuto, i rapporti, tutto ciò che c'è nel tuo spirito, tutto ciò che tu sei, l'hai creato tu, liberamente. A questo punto ci troviamo a fare questo salto, questo ampliamento di coscienza di cui parlavo, che viene offerto, che è un ampliamento di libertà, che viene offerto alla coscienza umana d'oggi, chi è curioso di sentire queste cose, che viene portato in questa sala. Altri sono liberi di andare alla beatificazione di Karol Wojtyła, e questo ci dimostra che la libertà c'è, perlomeno a certi livelli. L'alto di coscienza sta nel dirsi, però vedete, sono un po' restio a fare questa affermazione, perché il salto, in un certo senso, è un salto mortale. E se non viene puntellato da cammini di coscienza, da cammini di pensiero, rischia di diventare un dogma. Allora diciamo, cerco di camminare pulitamente col pensiero, poi nella discussione naturalmente voi vi farete sentire, io sono abituato qui a Roma, la discussione per me è sempre più interessante che non la mia conferenza, perché la mia conferenza più o meno so quello che salterà fuori, ma quando poi parlate voi non si sa mai cosa salta fuori, quello è il bello, quindi poi nella discussione permettetevi di controbattere tutto quanto. Abbiamo due possibilità fondamentali. Se tu, essere umano, vivi una volta sola, diciamo, ipotesi che è quella comune nella nostra cultura occidentale, che si chiama cristiana, ma sta a vedere fino a che punto è cristiana, se è vero che io vivo una sola volta, se è vero, come dice la religione tradizionale, che io non esistevo prima di nascere, ma che la divinità, o comunque sia, ha dovuto aspettare che ci fosse, dovuto all'incontro biologico, diciamo, di padre e madre, che ci fosse un primo sostrato corporeo per appiccicarci un'anima, ed è questo che si pensa normalmente, l'anima viene creata quando attraverso l'atto del concepimento c'è un inizio di struttura corporale, quindi è un'anima che non può esistere senza il corpo, perlomeno incipiente, con la grossa domanda che spesso anche qui ci siamo chiesti, ma allora se quest'anima dal lato della nascita non può esistere finché non c'è il corpo, come fa a essere immortale, a continuare a esistere quando il corpo è sparito? Perciò lo scienziato di scienze naturali che non ne vuol più sapere di questa fede, che poi è un po' sconclusionata in chiave di cogenza, di coerenza di pensiero, dice no. Non esiste un'anima indipendente dal corpo, l'uomo è composto di corpo e tutti i fenomeni di coscienza sono prodotti del corpo. Voglio dire, sia la versione di scienza naturale, sia la versione di religione tradizionale, dove l'essere umano non preesiste, addirittura forse millenni già come in cammino, in questa matrice di pensiero è profondamente illusorio parlare di libertà. In Germania la, diciamo, la diatriba, la tensione tra le scienze naturali che evidenziano sempre di più attraverso l'indagine sul cervello che tutti i fenomeni di coscienza in fondo sono un risultato, sono un effetto di ciò che avviene nell'elemento biologico, mettono per esempio i giudici, tutta la giurisprudenza sempre di più in difficoltà, perché se è vero che non sono io a rispondere di ciò che faccio, ma la struttura del mio cervello, allora dobbiamo decidere quali strutture corporee mettere in prigione, quali lasciare andare liberi, ma non possiamo parlare di colpa morale. Dall'America sentiamo dire, se tu c'hai il gene della fedeltà nel matrimonio, sarai fedele nel matrimonio. Se tu sei infedele nel matrimonio è perché ti manca il gene della fedeltà, è che ci puoi fare, se te manca. Non ti è stato dato quando sei nato e non lo puoi comprare e metterlo dentro, a parte che molti non vorrebbero neanche. Voglio dire, sto balbettando, però la cosa è fondamentale ed vale la pena sempre di nuovo venire a discutere e anche scambiarsi i pensieri. Se noi addirittura andiamo avanti di questo passo, dove il corpo, la realtà corporea è sempre più decisiva per ciò che avviene nell'animo, per ciò che avviene nell'interiorità, nella coscienza, eccetera, parlare di libertà è una disonestà intellettuale. Tant'è vero che ci sono sempre più persone che dicono, onestamente dicono, e ritengono di poterlo provare, di poterlo dimostrare, la libertà è un'illusione. E stando all'arco di coscienza, alla matrice culturale solita, invalsa finora, io do ragione a queste persone. Le altre non sono ancora sprovvedute abbastanza, spregiudicate abbastanza da essere oneste e tirare le conseguenze di quello che le scienze naturali ci stanno dicendo. Ma c'è un'alternativa, ed è l'altra ipotesi che volevo esprimervi, ed è questa che rappresenta questo salto di coscienza, questo ampliamento di coscienza, e dice, volta scappa via, poi di nuovo. Quest'altra ipotesi dice: ogni essere umano, cosa di cui abbiamo parlato tante volte, in chiave, parlando di libertà, è ancora più importante. Qui c'è l'inizio, il primo inizio dell'evoluzione umana. Qui c'è la fine, facciamo la bella lunga, sono millenni, qui c'è la fine, se tutto va bene, non la fine del mondo, anche il 2012, poveri noi se venisse la fine del mondo, abbiamo neanche cominciato a evolverci, adesso vogliamo fare la fine del mondo. L'auspicio della fine del mondo è la poltroneria più grossa che ci sia, è voler ricevere tutto da di fuori senza far nulla di dentro. No, la terra ci verrà salvata fino alla fine, in modo che abbiamo la possibilità in tutta libertà di evolverci, di conquistarci l'umano in tutte le sue dimensioni. Allora, quest'altra affermazione dice: ogni spirito umano, ogni essere umano fa parte, partecipa a tutta l'evoluzione umana dall'inizio fino alla fine. E se ora siamo qui, più o meno a metà, qui, 2011, vuol dire che ogni spirito umano ha dietro di sé diverse vite passate sulla Terra. Le faccio così. Diverse vite passate sulla Terra.